tu e Dio. Un incontro che prima o poi avverrà.
Pace, fratelli e sorelle in ascolto. Il nostro titolo Tu e Dio riporta alla nostra mente una realtà assolutamente non solo inevitabile, ma anche irrimandabile, la morte. Questa è una parola che forse tutti vorremmo cancellare dal vocabolario. Un brivido ci percorre quando pensiamo che quella parola un giorno, non sappiamo se lontano o vicino, sarà pronunciata accanto al nostro nome. È un traguardo al quale tutti dobbiamo giungere. Anzi, direi che è un traguardo verso il quale tutti ci incamminiamo, sin dal giorno della nostra nascita. Quale sgomento all'idea dell'esperienza fisica del distacco. Ma permettetemi di dirvi che per coloro che hanno Gesù nel cuore, questo spauracchio non corrisponde minimamente alla realtà di cui stiamo parlando. Certo, le lotte muscolari, nervose, che accompagnano le ultime ore del distacco fisico sono spesso impressionanti per coloro che ne sono testimoni, ma possiamo affermarlo, quei combattimenti della carne non raggiungono in nessun caso lo stato d'animo dei cristiani. Ma mi fermo qui per il momento e così possiamo ascoltare la lettura della nostra simpatica briciola di pane. Poi torneremo su questo argomento. Oggi ci intratterremo un po' di più a parlare della morte.
Briciole di pane per nutrire lo spirito.
Nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, i versi 55 e 56, leggiamo: O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Or il dardo della morte è il peccato. Chi può vantarsi di sfuggire al timore della morte? Si tenta di sottrarsi ad esso, occupando lo spirito con molte preoccupazioni e moltiplicando le distrazioni. Il lavoro per gli uni, i viaggi per altri, i piaceri di ogni sorta. Tuttavia esso ritorna, lancinante come un dardo. Un'insonnia ed eccolo. Un parente deceduto improvvisamente. Un corteo funebre incontrato per strada. Il cimitero, che ostinatamente accompagna ogni città, ogni villaggio. Dappertutto la morte si presenta inesorabile e terrificante ad un tempo. Il romanziere Emilio Zola singhiozzava spesso, solo, durante la notte, di fronte alla prospettiva di dover morire un giorno. Molti altri hanno fatto e fanno allo stesso modo. Anche voi, forse. Vi è, in questo invincibile spavento, qualcosa di più del rimpianto della vita o della reazione istintiva dell'essere umano davanti alla dissoluzione che intravede. Vi è il mistero dell'altra parte. In definitiva, vi è l'apprensione dovuta al fatto che l'esistenza che un giorno deve finire sulla terra non è stata quella che avremmo voluto. Invano il più deciso degli increduli vuol persuadere se stesso che nell'aldilà non c'è nulla, che non vi saranno conti da rendere. Nulla riesce a prevalere contro il timore che si impadronisce dell'uomo, perché sì, che lo voglia o no, un conto da rendere ci sarà. Il conto dell'uomo peccatore davanti al Dio Santo. Il dardo della morte è il peccato. Come si può esserne liberati? Solo con la vita eterna assicurata a chiunque crede in Gesù, morto per i nostri peccati, risuscitato per la nostra giustificazione. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo?
Thank you.
una nostra sorella era stata mortalmente ammalata, aveva già sperimentato l'agonia della morte, poi per un capovolgimento della situazione era stata ad un tratto restituita alla vita. Quelli che la vegliavano erano immersi nell'afflizione più profonda. Il suo aspetto fisico, i suoi rantoli, tutto in lei testimoniava di uno stato di profondo dolore e di prova tormentosa. Tuttavia, quando poté ritornare in sé, l'ammalata dichiarò che durante quelle 24 ore di agonia si era costantemente sentita al di sopra dei travagli del suo corpo, in uno stato cosciente di estrema dolcezza, in una pace perfetta. Non aveva provato alcun dolore né alcuna sensazione di soffocamento o di fine. Ascoltate alcune dichiarazioni di un cristiano agonizzante. In un momento di lucidità, in un intervallo fra i faticosi travagli della sua agonia, ha detto queste testuali parole: «Se avessi la forza di scrivere, spiegherei fino a che punto la morte è lieve e piacevole per chi si è confidato in Cristo». Fratelli, il tempo della partenza è per il vero credente l'occasione di un'azione possente dello Spirito di Dio, che gli comunica la presenza di Cristo in modo soave, dolce. Il primo martire cristiano, Stefano, cadendo in ginocchio sotto i colpi di coloro che lo lapidavano, vedeva il cielo aperto e Gesù alla destra del Padre. Alleluia. Una bimba, uscendo dal coma, disse a sua madre: «Mamma, ho veduto Gesù. Com'era tutto bello lassù!» Poi, guardando fuori dalla finestra, aggiunse: «Com'è tutto sudicio e triste qua giù!» Un ministro dell'Evangelo che per circa 30 anni ha dedicato la sua vita all'assistenza pastorale dei cristiani scrive: «Non dimenticherò mai le ultime parole raccolte con indicibile emozione dalle labbra di alcuni cristiani che ho veduto personalmente morire in un momento di lucidità. Gesù è là», mormorò una donna con un sorriso meraviglioso mentre stava per esalare il suo ultimo respiro. «Eccomi, eccomi, Signore», disse con forza un altro, protendendosi in avanti sul suo letto, come se l'anima sua, slanciandosi verso il Redentore, avesse potuto prendere con sé per l'ultima volta quel corpo ormai spossato. Ho letto di un evangelista, non so se pronuncio bene il suo nome, Arnaud, il quale morì con gli occhi talmente inondati di una luce sovrumana che nessuno dei presenti ebbe il coraggio, poi, quando fu spirato, di richiuderglieli. Io credo che il momento della partenza da questo corpo può anche essere quello della visione dei nostri cari che ci hanno preceduto nella gloria della vita eterna. In un campo di missione, un servo del Signore vegliava al capezzale di sua moglie con la quale per circa 15 anni aveva fedelmente annunciato la buona novella ai pagani. Questa, vedendo la sua afflizione, gli disse sottovoce: «Non piangere, io sto per partire, ma tu, mio caro, mi ritroverai. Passò forse poco più di un mese e l'uomo in lutto per la morte della sua consorte si trovò di nuovo al capezzale dello stesso letto, nel quale un suo figliuolo, un bambino di 4 anni, stava per andarsene, mentre il padre affranto singhiozzava disperatamente. Il bambino alzò la voce e gli disse: «Papà, papà, non piangere, vedo una grande luce. Si avvicina, papà, si avvicina. È la mamma, papà, è la mamma. Io voglio andare con la mamma, ma tu non piangere, tu ci ritroverai, ci ritroverai». Il giorno dopo, sulla via del cimitero, mentre questo sventurato padre era condotto in una portantina chiusa, lui stesso poté udire i commenti di un'indigena pagana che, singhiozzando, diceva a un'altra donna: «Non piangere per lo straniero, non piangere per il missionario che ha perduto la sua creatura, non piangere, piangi invece su te stessa, su noi. Tu hai perduto una figlia malata e non la ritroverai più. Io ho perduto il mio ragazzo e non lo ritroverò mai più. Lascia che ti dica una cosa. Ero presente quando il bambino dello straniero è morto. Aveva veduto sua madre che veniva a cercarlo e ha detto a suo padre: "Ci ritroverai, ci ritroverai". Quegli stranieri hanno la potenza di ritrovare i loro morti». Il missionario, mentre deponeva un giglio bianco sulla piccola bara della sua creatura, si curvò, piegò il capo, pregò intensamente, in silenzio, chiedendo a Dio di riconsacrarlo alla sua opera tra i pagani, ai quali egli avrebbe annunciato che a coloro che piangono Dio fa veramente ritrovare in Cristo i loro cari che li hanno preceduti nella gloria. Amici, fratelli, è preziosa agli occhi dell'Eterno la morte dei suoi diletti. Sì, questa è la più grande verità concernente la separazione dal nostro corpo. Contrariamente a quanto si pensa o si teme, la morte è una meravigliosa esperienza al centro della quale il Cristo stesso ci aspetta per introdurci nella gloria della vita eterna. Perciò viviamo da cristiani, perché liberati dall'orrore della morte, la nostra vita prosegua perfezionandosi giorno dopo giorno, sgombra degli irragionevoli timori che purtroppo invadono il cuore e l'anima di tutti gli esseri viventi. Nessun problema nella sofferenza, nell'afflizione, nella morte potrà impedirci di ripetere nella pienezza della nostra fede, insieme all'Apostolo: ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo.
Stringimi, Signore, non lasciarmi mai, io mi dono a te, Gesù, a te. via ed io ti seguirò.
Io voglio te, stringimi, Signore. Sì, vieni e vivi in me. Queste sono le parole del brano che abbiamo appena finito di ascoltare. E voglio rimarcare l'importanza di rimanere stretti a Dio. Se ci manteniamo stretti a Dio, aumenta la nostra forza, la nostra resistenza al male. Il male ci circonda e cerca di abbattere la nostra fede, di distruggere la nostra fede. Stretti a Dio si allenta la stretta della nostra debolezza e delle nostre paure. Stretti a Dio vediamo il futuro, non solo quello terreno, ma anche quello eterno. Stretti al Signore riceviamo una trasfusione di forza, di speranza, di fiducia. In una sola parola, di fede, e la vita cambia. Si vive e si accetta la sofferenza, si affrontano le difficoltà della vita serenamente, anche se non sempre vittoriosamente. Il mare può anche essere e rimanere agitato e minaccioso, ma il nostro grido di aiuto non è certamente andato a vuoto. Gesù l'ha udito. E anche se non calma il mare, egli calma il cuore. In questi ultimi giorni ho fatto una esperienza molto significativa, edificante, esemplare direi, anche se molto, molto dolorosa. Una nostra sorella, giovane sposa di 26 anni, una cristiana, fervente, consacrata, malata gravemente, è morta. Così si dice comunemente, è morta. Ma noi diciamo è andata con il Signore. Una morte prematura, dal nostro punto di vista. Una morte estremamente dolorosa, soprattutto per il suo giovanissimo sposo, per i genitori, per i familiari, tutti, per tutti noi. Abbiamo pregato, tutti, tanto, per tanto tempo, con tutto il cuore, abbiamo chiesto a Dio di guarirla, ma il Signore se l'è presa con sé, lasciando un grande vuoto in tutti noi. Ma Dio non ha permesso che quel vuoto fosse riempito dallo sgomento, dalla disperazione, o peggio ancora dalla ribellione. No, Gesù sta confortando e sostenendo quei familiari che, per quanto addolorati, continuano ad amare e onorare il Signore Gesù, nel quale hanno creduto. Vi voglio far ascoltare un breve stralcio di una telefonata che ha, direi, il valore, l'effetto di una predica, di un messaggio. È il marito che parla, dopo appena 3 giorni dal funerale. Ascoltate.
Questa è la mia preghiera e Dio lo sa. Ho detto: Dio, tu lo sai che io ti amo più di mia moglie. Tu lo sai.
Così, così sì.
Però avrei voluto che tu me l'avessi lasciata un pochettino in più.
Certo.
Però capisco che nella parola di Dio è scritto: Dio dà, il Dio toglie. Sia benedetto il nome dell'Eterno.
Sì.
Solo che adesso tante cose non le comprendo, non le riesco a capire. Quello che adesso desidero, fratello Cesare, di cuore, è di ricevere qualcosa di spirituale che veramente possa riempire. Esatto. Perché, fratello Cesare, con lei adesso sono rimasti in un mare di ricordi, di immagini, di video, di suoni. E con lei si è portata via tutti i tanti progetti che volevamo fare, sia per la vita che anche in chiesa, ti dico la verità. Io, quando ho portato in spalla la bara di mia moglie, l'ho portata in chiesa. In chiesa mia voglio vedere i battesimi nello Spirito Santo. E perché no, voglio vedere la guarigione, perché non è detto che se mia moglie non è guarita che Dio non guarisce.
Assolutamente.
Voglio vedere la guarigione. Dio è questa, è anche guarigione. E voglio vedere tutti questi frutti, liberazioni, guarigioni, anime che si arrendono a Cristo.
Talvio, tu stai predicando in questo momento. Questa telefonata la userò, io userò le tue parole per far sentire alla gente come si affrontano certi problemi della vita con Cristo nel cuore.
Amen.
E voglio aggiungere un'altra toccante testimonianza di fede e di fiduciosa accettazione della volontà di Dio, sovrana, indiscutibile volontà di Dio, che la Bibbia stessa definisce buona, accettevole, cioè gradita e perfetta. Sono parole pronunciate dal padre di Imma solo 3 giorni dopo aver sepolto la sua amata figliola. Ascoltiamo.
Perché io non credevo di farcela, lo dico in verità, Dio lo sa. Quante volte ho detto: Signore, se dovesse capitare qualcosa a mia figlia, io non so che fine farei, non so, Signore, gli dicevo. La mia paura era probabilmente di perdere la grazia.
Sì.
Ma ti posso dire che mi sono legato di più alle cose di Dio. Perché mia figlia mi ha tanto insegnato in quel letto di malattia, tanto insegnato da parte di Dio, mi ha fatto capire come si combatte una sofferenza, come si ama mentre si soffre, come si fa a non mettere pesi addosso agli altri mentre si soffre, come si fa ad adorare Dio mentre si soffre, anzi mentre si muore, perché qualche ora prima che morisse lei lo dava a Dio. Cioè, comunque ha dato tanto alla mia vita, tanto, tanto, tanto che non ho una misura da prendere in mezzo. Comunque noi siamo una famiglia molto provata. Diciamo che io in 3 anni abbiamo fatto 3 funerali, papà, mia nipote. 20 mesi fa è deceduta questa carissima ragazza di 27 anni, dopo un mese si ammalò mia figlia e ringraziando Dio ci ha tanto legato a lui ancora di più, avendo queste brutte tempeste. Dio a me mi ha tirato dal fango, io sono stato schiavo per 17 anni della droga prima che conoscessi il Signore. Ero il tossicodipendente più spietato della mia zona, una persona spietata.
Siamo un momento, tu sei per sempre.
Mia figlia oramai, grazie a Dio, è col Signore, sta godendo l'eternità. Lei adesso vive vicino a Cristo. Gloria a Dio, alleluia. Questo mi fa tanta gioia, fratello. E il Signore ci darà le forze per andare avanti.
Santo, santo Dio onnipotente, degno.
Certo, fratelli, amici, il Signore ci darà le forze per andare avanti, per continuare. Dio non disdegna, non ignora le nostre sofferenze, le nostre afflizioni. Anche i figli di Dio, i servi di Dio, gemono e soffrono insieme a tutto il resto del creato. Così dice la Bibbia. Ma ecco, miei cari, noi possiamo godere del conforto che viene dal Signore. In Lui abbiamo la certezza che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Noi siamo un nulla umanamente. Siamo un vapore, come dice il cantico, un vapore che appare e svanisce in un attimo. La Bibbia afferma, e la nostra esperienza conferma, che ogni carne è come l'erba e ogni sua gloria è come il fiore dell'erba. L'erba diventa secca e il fiore cade, ma la parola del Signore permane in eterno. Se viviamo, viviamo per il Signore. Se moriamo, moriamo per il Signore. Sia dunque che viviamo o che moriamo, noi siamo del Signore. Questo è scritto e noi lo crediamo e ne godiamo la relativa pace.
Tu ci sostieni, o Redentore e Salvatore. Alzeremo, ci prostreremo e ti adoreremo. Santo, santo Dio onnipotente, regno è l'agnel che morì. Lode e gloria, forza e onore.
È il momento di pregare, fratelli. Signore, sì, siamo deboli, Tu sei l'Eterno. A Te guardiamo con amore e gratitudine, anche mentre attraversiamo momenti di pena, di sofferenza, di afflizione. Riconosciamo, Signore, la Tua Signoria e accettiamo tutta la tua volontà, con fiducia, sapendo che non ci abbandonerai mai. Ti preghiamo, Signore, per qualcuno tra i nostri ascoltatori che forse sta soffrendo in modo particolare proprio in questo momento. Prendi nelle tue mani la sua vita, inonda il suo cuore della tua pace. Signore, attenua, per quanto è possibile, attenua le sue sofferenze. Prendi tu cura dei suoi problemi e soprattutto, Signore, rivelati come Salvatore. Questo ti chiediamo, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Il nostro programma è terminato. Il Signore vi benedica e vi guardi. Il Signore faccia risplendere il suo volto verso di voi e vi sia propizio. Alzi il Signore il suo volto verso di voi e vi dia la sua pace.